Italia, quella uscita dalle cronache di ieri nella quale si può morire da mezzi schiavi lavorando nei campi a 5 euro l'ora. Dalla sorte toccata all'uomo di origine indiana che aveva perso un braccio in provincia di Latina, una vicenda che avevamo raccontato nei giorni scorsi, in un luogo nel quale si stima che il lavoro degli stranieri nei campi ammonti a circa 30.000 persone. Via libera dall'autonomia intanto, con il centrodestra che festeggia, il centrosinistra che protesta e annuncia il referendum. Nel frattempo la Commissione europea ha aperto una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, si prevede un aggiustamento da una decina di miliardi, mentre ci sono da reperire le risorse per la legge di bilancio, che a politica invariata, compreso il taglio delle tasse e i contributi sul lavoro, ne vale 20. Italia del calcio intanto che si prepara al match di questa sera con una prova molto dura, quella contro la Spagna. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Sì, è giovedì, ma c'è qualcosa oggi che mi non riesco a ricordare, che di favolo. Ah, c'è Tamburini, implacabile come ogni giovedì.
Eccomi qua, prontissimo.
Simone Spezia.
Dai che giovedì ce la puoi fare, Simone!
No.
Sarete d'accordo con me, o forse no, non lo so, sul fatto che il nostro è un paese nel quale, specie nel racconto politico quotidiano, si tende a prediligere la rappresentazione teatrale rispetto alla rappresentazione della realtà. Nel senso che quello che vediamo è una discreta quantità di sceneggiate, molta recitazione, ma vera, vera recitazione, interessante, cioè bella, avvincente, perché poi lo trovate sulle pagine dei giornali, lo trovate nei talk show e quindi vedrete tutti questi che celebrano e si dividono sull'autonomia differenziata dicendo spacca il paese, oppure quelli che dicono no, è un grande gesto per portare una cultura della responsabilità in tutti gli enti territoriali. Poi ovviamente cosa manca? Manca l'elemento essenziale dell'autonomia differenziata, che sono i livelli essenziali di prestazioni, sono quei livelli sotto i quali non si può scendere secondo le norme. Il tema è che questi livelli essenziali di prestazioni non sono stati ancora definiti e costano una valanga di soldi, perché nel momento nel quale li definisci lo Stato deve fornire le risorse alle altre regioni che non raggiungono questi livelli essenziali di prestazioni per fornire questi livelli essenziali di prestazioni. E i soldi, come è noto e come ci ha ribadito ieri la Commissione europea e come ci ha ribadito ieri l'Ufficio parlamentare di bilancio, non ci sono. E la cosa bella, bella si fa per dire naturalmente, la cosa che rende tutto una sceneggiata e rende tutto teatro è che lo sanno tutti, da Roberto Calderoli che dice era il sogno di mio nonno, a Elly Schlein che dice che spacca il paese, a Stefano Bonaccini, il presidente del Partito Democratico, ex presidente della Regione Emilia-Romagna, che quando Elly Schlein era vicepresidente della Regione Emilia-Romagna aveva chiesto l'autonomia e adesso dice non è quella che volevamo noi. E tutti sanno che questa cosa nei fatti diritti è difficilissima da attuare. Non dico impossibile, ma difficilissima da attuare. Lo sanno perfettamente. Non è una questione di insipienza politica. È una questione di contrapposizione frontale che non tiene conto dei dati di fatto. Oh!
Sì, ma stai calmo.
No, non sto calmo, non sto calmo, non sto calmo. È come, se volete, è come, mi è venuto in mente un vecchio pezzo di Guzzanti che fa Walter Veltroni in una delle tante trasmissioni quelle. Via, via, vai, Carmelo.
Pulcinella e Arlecchino sono uomini importanti del nostro paese, però loro litigano sempre. Allora io non voglio sapere chi ha iniziato, voglio che fate la pace. Io non voglio che litigano. No,
no, no. Oh, poi che su alcuni principi si possa ragionare e che il principio della responsabilità lo fa notare qualche ascoltatore, lo ha sottolineato per esempio ieri il presidente del Veneto, Luca Zaia, sia giusto ragionare sul tema della responsabilità dei singoli amministratori, no? Sentiamo Zaia su questo.
E se fossi un governatore del sud chiederei di poter gestire in proprio le competenze, perché questo è l'autonomia. E dall'altro penso anche che oggi, quando giustamente si lamenta dell'Italia a due velocità, dovrebbe anche dire il Sud che questa Italia a due velocità non è figlia dell'autonomia, ma è figlia del centralismo. Quindi essere contro l'autonomia vuol dire difendere lo status quo.
Eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, non posso non dirvi questa mattina che la troviamo tra poca traccia sui giornali. Siamo a pagina 16 di Libero, ma l'avevo vista ieri in video. Che come potrei definire gli attivisti di Just Stop Oil che ieri hanno imbrattato con vernice arancione le pietre di Stonehenge? Come vogliamo definire? Buoni, non è la zanzara, quindi buoni, buoni. Come, cosa ci vogliamo dire a proposito di queste persone? Che favoriscono la comprensione della necessità di lottare contro il cambiamento climatico? Fa diventare pazzo questa cosa.
Lauricella, sedalo, sedalo che sta impazzendo.
Se guardate su Twitter, su X, le risposte al comunicato di Just Stop Oil, un'ondata di vabbè, ma siete dei cretini, cioè ma che vuol dire Stonehenge? Cioè non è che sei andato ad imbrattare la sede di una grande multinazionale del petrolio, cioè. No, caro Lucio, non bastano quei soldi. Tenga presente, dice, a proposito dei LEP, dei livelli essenziali di prestazioni, dice Lucio chiede, ma ci possono, non ci sono i soldi che già sono in bilancio Stato-Regioni oggi? No, guardi, allora, una prima analisi dei livelli essenziali di prestazioni, un'analisi di volata, a dire il vero, l'ha fatta una commissione guidata da Sabino Cassese, che poi ha sostanzialmente interrotto i lavori, e ha detto questo la commissione di Sabino Cassese, lo riporta oggi Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, ma era una cosa che avevamo già riferito, poi entreremo un po' più nel dettaglio su tutto questo. La commissione guidata da Sabino Cassese aveva detto: è prevedibile che la revisione, la stilatura dei LEP, dei livelli essenziali di prestazioni, porterà dei notevoli aggravi per il bilancio dello Stato. E dato che sono aggravi che, come è evidente dai dati diffusi ieri dalla decisione della Commissione europea di aprire una procedura per deficit eccessivo, e qua Già, guarda, io l'ho già visti che iniziano quelli che dicono torna l'austerity, come se non avessimo un debito pubblico al 137% del prodotto interno lordo e quindi fosse colpa dell'Europa il fatto che abbiamo un bilancio disastrato. Comunque, detto questo, come ci dice la Commissione Europea, come ci dice l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, di quattrini al momento non ce ne sono e sarà difficile anche reperire quei 20 miliardi che servono a mantenere le politiche invariate varate con la precedente legge di bilancio. È complicato. E se tu ci metti anche i livelli essenziali di prestazioni e i soldi che lo Stato deve cacciare per equilibrare i livelli essenziali di prestazioni tra le varie regioni, diventa un problema ancora più grande. Ripeto, la cosa che mi infastidisce un po' è che questa cosa la sanno tutti, quelli che celebrano e quelli che contestano, e tutti la sanno perfettamente. Dunque, le politiche di bilancio, già che ci siamo. La Commissione Europea ha aperto una procedura per deficit eccessivo per Italia, Francia e altri 5 paesi, Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Situazione di squilibrio, dice Bruxelles, è un giudizio migliore rispetto a squilibrio macroeconomico eccessivo dello scorso anno. Restano vulnerabilità legate all'elevato debito pubblico, ci dice Bruxelles, grazie, grazie, lo sapevamo davvero, e soprattutto la debole crescita della produttività, grazie, sapevamo anche questo, tutto sommato, la crescita c'è della produttività ma è limitata, bisogna mantenere il ritmo di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e sono necessarie ulteriori azioni per ridurre il debito che, lo dico adesso in tutta franchezza e con scarsa speranza, non arriveranno. L'aggiustamento richiesto sarà di una tra i 10 e i 12 miliardi l'anno per i prossimi 7 anni e dovremo presentare entro il 20 settembre un prospetto di quello che intendiamo fare dal lato delle finanze pubbliche. Non è una notizia, era ampiamente previsto, dice il ministro Giorgetti. Sentiamolo, va.
Beh, diciamo, la procedura di infrazione non è una notizia, era ampiamente prevista. Vedremo quando ci arriva, ma abbiamo fatto le diverse ipotesi, come ho detto prima, vediamo le ipotesi più favorevoli e anche quelle meno favorevoli. Abbiamo un percorso che abbiamo avviato dall'inizio del governo di responsabilità finanza pubblica sostenibile, che è apprezzata dai mercati e dalle istituzioni europee.
Così dunque Giorgetti, da dire che Bruxelles al momento non ha quantificato la cifra necessaria per l'aggiustamento, i famosi 10-12 miliardi. La cifra è stata quantificata sostanzialmente dall'Ufficio parlamentare di bilancio, lo ha fatto ieri la Presidente Lilia Cavallari, che sarà tra l'altro nostro ospite alle 8.35. Vi ricordo che l'Ufficio parlamentare di bilancio è un nome che può confondere le idee, nel senso che uno dice è un organismo parlamentare, è un organo politico. No, l'Ufficio parlamentare di bilancio è sostanzialmente un authority, se così vogliamo definirla, indipendente, che si occupa esattamente di analizzare il bilancio dello Stato, dare alcune indicazioni e dare alcune informazioni. Poi insomma ne parleremo con la stessa Cavallari, dedicheremo esattamente a questo tema e alla prossima legge di bilancio che dovrà arrivare allo spazio delle 8.35. Dunque, visto che siamo sul giro della politica, vi ricordo ancora una volta che sono passati 11 giorni dalla chiusura dei seggi e non ci sono ancora i dati definitivi dall'Italia. Sul sito del Ministero si legge che i dati non rivestono carattere di ufficialità perché, per tanti motivi e tra gli altri, il fatto che mancano 78 sezioni della circoscrizione 3, quella di Roma. Lo scrutinio di queste sezioni sarà effettuato dai competenti uffici elettorali provinciali, i quali si stanno prendendo tutto il tempo che devono perché ci sono state delle contestazioni, dei problemi, quindi ancora non sappiamo quali saranno i nostri eurodeputati, ma va bene, vai tranquilla Italia, fai con calma che non c'è nessun problema, siamo tranquilli e sereni. E poi la giornata di ieri, come già dicevamo in apertura, ha fatto segnare il racconto di qualcosa che è prevedibile, continua purtroppo ad essere prevedibile, soprattutto in certe aree del paese. È un caso di sfruttamento di un lavoratore ed è il caso di una morte, della morte di un lavoratore sfruttato. Satnam Singh, 31 anni, origine indiana, Lunedì pomeriggio era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. Aveva perso il braccio in un macchinario avvolgiplastica ed era stato non era stata chiamata un'ambulanza. Era stato portato davanti a casa sua e scaricato davanti a casa con il braccio dentro una cassetta della frutta. E questo perché era probabilmente sotto caporali. Veniva pagato 5 euro all'ora per un lavoro, come potrete ben immaginare, massacrante. Era arrivato in Italia 3 anni fa insieme a sua moglie. L'azienda coltiva zucchine e angurie. Non aveva un regolare contratto, a quanto sembra è così nessuno degli altri lavoratori di quell'azienda. Il padre, la procura di Latina ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso e omicidio colposo. Il primo indagato sarebbe uno dei titolari dell'azienda. Il padre, anche lui titolare dell'azienda, ieri ha parlato al TG1 e ha attribuito la colpa al lavoratore.
Non è quello che si dice, quello che si legge sui giornali. L'aveva avvisato il lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma il lavoratore ha fatto di testa sua. Leggerezza, purtroppo. Il dispiacere che c'è, che è morto un ragazzo che purtroppo è morto sul lavoro, che non dovrebbe mai succedere. La leggerezza che è costata cara a tutti.
Leggerezza del lavoratore, dunque, e secondo il racconto di questo titolare dell'azienda agricola, e vedremo che cosa emergerà dalle indagini, per carità, naturalmente, perché il racconto che è arrivato è stato quello di una persona depositata davanti a casa, e se così è avvenuto, ci sono ovviamente reati ben più gravi. E se questo lavoratore era in nero, come si pensa, si aggiunge altro. La ministra Calderone ieri al Question Time.
Si tratta di una persona che lavorava senza avere un regolare contratto e che è stato vittima di quello che io definisco un vero atto di barbarie che deve essere perseguito in tutti i luoghi, in tutte le sedi.
E però continuiamo a contarne ogni anno. Certo, le norme hanno portato un cambiamento, le norme del 2016 hanno aumentato il numero di procedimenti penali contro il caporalato, alcuni se ne sono conclusi, sono ovviamente pochissime ancora le denunce dei lavoratori, il fenomeno è estremamente diffuso e forse qualcosa di più duro, qualche azione di repressione e di prevenzione più dura andrà messa in atto. Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Guarda Spezia, ti volevo mandare un messaggio, un bel audio riguardo le pietre di Stonehenge, ma hai ragione. Mi trattengo e le mando a Cruciani stasera.
Giorgetti che dice era altamente prevedibile che saremmo andati incontro a procedura di infrazione, ma è quasi 2 anni che siete lì, vuol dirmi che non avete potuto farci niente?
No, dice Giorgetti appunto che con il boom di deficit indotto dalle misure eccezionali non potevamo certo pensare di stare sotto il 3%. Ragazzi, quando hai un bilancio pubblico così disastrato, se vuoi mettere in piedi qualcosa, allora o prendi il coraggio a 2 mani e tagli le spese, e questo l'abbiamo sempre, cioè diciamo sarebbe la strada privilegiata, oppure fai un po' di deficit. Già buono che lo chiamino deficit e non gli diano, no, qualche nome strano tipo flessibilità, lotta all'austerity e cose di questo genere, così almeno sappiamo perfettamente di cosa stiamo parlando. Dunque, spostiamoci in un'altra zona agricola del paese che ha vissuto parte di quei problemi che abbiamo raccontato a Latina, ma per parlare di altro. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi della grave situazione di siccità che si sta verificando in Sicilia. C'è un'altra zona del paese che sta vivendo una fase di forte difficoltà e ce lo ha tra l'altro segnalato un ascoltatore, ci ha mandato un WhatsApp giusto ieri, anche se lo avevamo accennato, no? Abbiamo detto in Puglia inizia ad esserci un problema serio. Inizia a esserci un problema serio proprio nell'area, nella provincia di Foggia, nella Capitanata. Buongiorno a Giuseppe De Filippo, che è presidente del consorzio per la bonifica della Capitanata. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie.
Il consorzio serve, deve, o meglio, il ruolo del consorzio fa, è svolgere le attività per garantire la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione dell'acqua, eccetera, eccetera. È una situazione, De Filippo, particolarmente difficile, mi sembra di capire anche a guardare i numeri.
Sì, proprio dal numero dobbiamo partire. Avevamo lo scorso anno a questa data, nei quattro invasi gestiti dal consorzio, noi abbiamo quattro dighe, di cui una probabilmente il più grande bacino artificiale in terra battuta d'Europa, che è il lago di Ochito, che quando è pieno è lungo 18 chilometri. Ebbene, nei quattro invasi non abbiamo i 300 milioni di metri cubi che avevamo lo scorso anno quando siamo regolarmente al pieno, ma abbiamo appena la metà, circa 140 milioni di metri cubi, tenendo conto che 55-60 milioni dobbiamo giustamente conservarli per l'anno avanti degli usi civici, non possiamo fare altro che distribuire solo la restante parte nei 143.000 ettari serviti dai nostri idranti.
143.000 ettari, quindi un territorio enorme, come dicevamo, è uno dei cuori pulsanti dell'agricoltura italiana, no? Quella zona, cioè,
certo, no? Certo. Senta, certamente sì, prima di tutto c'è il pomodoro da industria, diciamo che ha circa 16.000 ettari nella nostra provincia e che in una provincia come la nostra ha forte PIL agricolo, è uno dei primi, diciamo, è una delle prime produzioni.
Ascolti, voi avete detto addirittura che l'acqua per l'agricoltura terminerà alla fine del mese di agosto, se dovesse andare avanti così, e grandi prospettive mi sembra che non ce ne siano, anche perché sta arrivando una botta di caldo feroce.
Sì, abbiamo temperature che tra oggi e domani raggiungeranno i 42 gradi, abbiamo l'anticiclone Minosse che non fa sconti a nessuno e un consumo idrico particolarmente elevato per la fase fenologica proprio del pomodoro da industria, quindi pensiamo che a fine agosto saremo praticamente senza acqua.
E poi c'è la questione strutturale, no? Perché noi spesso ci raccontiamo che viviamo delle estati che possono essere più o meno siccitose a seconda anche del luogo e del territorio, e però poi ci diciamo sempre ogni anno che non siamo in grado di gestire l'infrastruttura o di modificare l'infrastruttura o di fare le opere affinché questa situazione non si verifichi, affinché si possa procedere in sicurezza, no, qualsiasi estate ci si trovi di fronte.
Certamente noi godiamo di infrastrutture che qui sono state realizzate a cavallo degli anni 30 e degli anni 50, persino con la Cassa del Mezzogiorno, che qui devo dire ha fatto bene almeno fino agli anni 70. Dagli anni 80 in poi si è deciso di non fare più infrastrutture, abbiamo progetti per altri due invasi molto importanti che ahimè non sono stati mai portati avanti. Nel 2004 furono definanziati 100 milioni di euro che erano stati messi a bilancio per la costruzione della diga di Piano dei Limiti. Con il terremoto dell'Aquila, giustamente anche per carità, furono definanziati e non li abbiamo più visti.
Quindi da 20 anni in sostanza, però perché poi quei 100 milioni magari a un certo punto si recuperano dopo il terremoto dell'Aquila, nel senso uno definanzia, poi a un certo punto rifinanzia, certo. No? E su quel fronte certo. Non ci sono stati segnali. E poi un'altra, la diga di Palazzo d'Ascoli.
La diga di Palazzo d'Ascoli, 70 milioni di metri cubi sui torrenti Cervaro e Carapelle, anche di realizzazione monoregionale, se così mi permette di dire, nel senso che non c'è da competere con le altre regioni, per cui è una faccenda tutta pugliese, però ahimè anche quello è un progetto che risale ormai a 50 anni fa, che non si riesce però a trovare la quadra per poter arrivare.
Ma come mai non si trova? Cioè questioni burocratiche o questioni economiche?
Sicuramente l'iter per la costruzione di una diga, e qui le devo citare l'ottimo ingegnere Toscani della missione delle infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture, è un iter che nel tempo, sicuramente anche dopo il gravissimo disastro del Vajont, è diventato un iter estremamente lungo ed estremamente burocratico. È molto difficile, per cui sarebbe auspicabile per certi aspetti un commissario di governo ad acta che possa, diciamo così, far accelerare le procedure.
Lavorare su questo. Grazie Giuseppe De Filippo, presidente del consorzio per la bonifica della Capitanata, appunto provincia di Foggia. Il GR, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo.